Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Allora, ognuno alza la mano e poi metterlo davanti alla faccia e la guarda bene. È incredibile. La mano può prendere una mazza e con tanta forza spezzare le rocce. La mano è capace a prendere su qualcosa con estrema delicatezza. Nelle mani di un chirurgo o di un artista che lavora, avete mai visto quelle cose fatte di avorio che sono più piccole di un dente, con tutto un disegno bellissimo incisi sopra, avorio tipo di qualche animale, denti di animali, e hanno, ci sono degli artisti in tipo Giappone e gli eschimesi che disegnano un disegno delicatissimo su una cosa così piccola che ci vuole un lente di ingrandimento da vedere, e la mano è capace a spezzare rocce e a fare una cosa delicata. La mano ha un tatto incredibile che riesce a sentire la differenza fra tante superfici con gli occhi chiusi oppure un cieco e distinguere fra una cosa e l'altra. Ma che incredibile, scusate, pensiamoci alla mano. Solo la mano è già incredibile, è un piccolo pezzo, una parte piccola del corpo. Pensate alla varietà infinita nella natura. Ci sono piante che sono state create per ogni tipo di ambiente e clima, dal deserto a sottomare a dove c'è fa freddo. Animali, insetti, pesci, uccelli che vivono disegnati precisamente per vivere in montagna, sotto il mare, nel deserto, nella giungla, in città, nei giardini. Una diversità incredibile, disegnati in modo stupendo. Perché ci sono tantissimi documentari sulla natura, tantissime riviste, libri che riempiono biblioteche a studiare la natura? Perché? Esistono documentari? Da quando ci sono film hanno fatto documentari. Libri, riviste, libri che per i bambini, i libri preferiti sono quei libri che spiegano o questo tipo di animale o tutti i razzi di cani o lucertole o piante o... Perché nella creazione vediamo qualcosa della potenza e dell'intelligenza divina di un creatore infinito. Cioè, vedendo la complessità, la varietà, cominciamo a capire, c'è qualcuno estremamente intelligente e potente. Il nostro creatore ha creato non solo noi uomini, ma tutto quello che esiste nell'universo, dalle galassie agli atomi, dalle cose materiali a ogni forma di energia, dagli uomini agli spiriti, materiali, spirituali, tutto è stato creato da quello, colui che noi chiamiamo Dio. Come possiamo conoscere Dio? Tante persone hanno un loro concetto di Dio. È molto comune sentire frasi come "secondo me Dio è così". Un altro potrebbe dire "io non accetto un Dio così". Perché secondo me Dio è così. Si sente 100 persone, ognuno con un concetto diverso dall'altro su come è Dio. Ma è molto pericoloso pensare così. Prima di tutto, Dio non è in 100 forme. Non è che Dio si adatta a miliardi di forme per i miliardi di persone. Dio è quello che è. Non cambia mai. Non esiste secondo il pensiero dell'uomo. E Dio perfino ci dice nella sua parola che è impossibile per l'uomo di concepire Dio con la propria capacità e forza. Semplicemente perché Dio è infinito e l'uomo è finito. I pensieri degli uomini non arrivano a concepire Dio in modo corretto. Però Dio non ci ha lasciato senza modo per conoscerlo in modo vero e giusto. Per farsi conoscere a noi e farci conoscerlo, Dio ci ha dato la sua parola, la parola di Dio, chiamato anche la parola di Dio, chiamato Bibbia. composto da 66 libri, i primi 39 sono stati scritti prima del pernio della storia, la vita di Gesù Cristo. Gli ultimi 27 sono stati scritti poco dopo che Gesù era sulla terra, e insegnano, i primi 39 insegnano quello che Gesù che sarebbe venuto e quello che avrebbe fatto, e parlano anche di quando ritornerà. Poi quelli dopo prendono quello che ha insegnato e ci insegnano quello. Allora Dio ci ha dato la sua parola affinché potessimo conoscerlo e per spiegare come poter vivere con lui per sempre. Allora, però prima di andare avanti, considerate una domanda importante. Perché importa conoscere Dio? Ho già passato 14 anni, o 28 anni, o 32 anni, o 53 anni. Perché dovrei conoscerlo? È una domanda valida. Perché dovrei impegnarmi a conoscere Dio personalmente? In realtà non c'è nulla nella vita di più importante che conoscere il tuo Creatore. Come vedremo più in avanti, Dio ci ha creati specificamente affinché lo potessimo conoscere. Vivere senza conoscere Dio personalmente, letteralmente, conoscerlo è avere una vita sprecata. Non solo, ma Dio ci comanda di affidare la nostra vita nelle sue mani, ma non ci fa questo comandamento di affidarci ciecamente a questo Dio ignoto a noi. Si rivela a noi moltissimo, in modo che possiamo avere una solida base sulla quale affidare la vita e l'eternità in Lui. Quindi serve conoscere Dio per poter affidare la vita, e serve affidare la vita per avere la vita. Per iniziare il cammino che porta a veramente conoscere Dio, un ultimo punto da iniziare è l'inizio. È un buon punto, giusto? L'inizio di tutto, che troviamo nell'inizio della parola di Dio, il libro di Genesi. Questo libro fu scritto da un uomo qualche migliaia di anni dopo gli avvenimenti. Allora, come sapeva? Come sapeva Mosè, che ha scritto Genesi, come sapeva della creazione del mondo? Era stato tramandato da generazioni? No. Mosè ha avuto un'esperienza che nessun altro essere umano ha mai avuto. Mosè ha convissuto nella presenza letteralmente di Dio per 40 giorni sul monte Sinai, in cui Dio gli ha insegnato tante cose che non aveva insegnato nessun altro. Per 40 giorni, stando nella presenza di Dio, Mosè non ha né mangiato e né bevuto. Un uomo normalmente che non beve, pochi giorni morirà. Ma lui non ha né mangiato né bevuto, perché nella presenza di Dio non aveva bisogno. E quando è sceso dalla montagna, la sua faccia risplendeva con luce. Allora, Mosè, avendo ricevuto insegnamento da Dio stesso, sa dirci della creazione del mondo. Allora, il libro di Genesi che ci ha scritto Mosè ci insegna dalla creazione del mondo, dell'origine di quello che viene chiamato il peccato, la cattiveria in noi, di come Dio iniziò la sua opera che sarebbe culminato nella morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Gesù Cristo viene discusso, parlato in Genesi. Ci insegna di quello che avverrà. Tramite Genesi possiamo capire moltissimo di chi è il nostro creatore e del mondo in cui viviamo. Allora, solo per dirvi, ogni libro della Bibbia è stato diviso in quello che chiamiamo capitoli e versetti, e questo, se trovate Genesi, è in modo che si può trovare velocemente un pezzo della Bibbia, perché si dice che Genesi, che serve all'inizio, poi ci sono i capitoli che sono i numeri grandi, e poi ci sono i piccoli numeri che sono i versetti. Quindi Genesi 1, versetto 1 a 3, sarebbe il pezzo che inizia all'inizio, dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle superfici delle acque. Poi Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E lì abbiamo appena letto Genesi 1, capitolo 1, versetto 1 a 3. Quindi questa divisione è importante, capire come si trova qualcosa nella Bibbia. Allora, quello che vogliamo fare, e stasera è la prima di una serie, e vogliamo capire chi è Dio. Non vogliamo inventare ognuno un pensiero, vogliamo ascoltare quello che Dio rivela di se stesso. È la conoscenza più importante nella vita e nell'eternità. Allora, voglio iniziare leggendo capitolo 1 che spiega la creazione. Allora, quando leggi qualcosa, voi che avete fatto la scuola da poco o siete ancora lì, quando leggi qualcosa, se sai quello che stai cercando, farai meglio. Se tu solo leggi e poi dopo scopri le domande, magari non avrai visto, ma se tu sai che io sto cercando di capire questo, sarai più attento. Allora, quello che vogliamo capire è chi è questo Dio. Stiamo cercando di capire chi è questo Dio. Tenendo quello in mente, vedremo qualcosa della potenza di Dio e della intelligenza di Dio e anche sovranità di Dio, e ne parleremo. Adesso leggiamo capitolo 1 di Genesi. Nel principio Dio creò i cieli e la terra, e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. E Dio chiamò la luce giorno, e chiamò le tenebre notte. Così fu sera. Poi fu mattina, il primo giorno. Poi Dio disse, vi sia un firmamento tra le acque che separi le acque dalle acque. E Dio fece il firmamento e separò le acque che erano sotto il firmamento dalle acque che erano sopra il firmamento. E così fu. E Dio chiamò il firmamento cielo. Così fu sera. Poi fu mattina, il secondo giorno. Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo, e appaia l'asciutto. E così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra, e chiamò le raccolte delle acque mari. E Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse, faccia la terra germogliare la verdura, le erbe che facciano seme, e gli alberi da frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E così fu. E la terra produsse verdura, erbe che facevano seme secondo la loro specie, e alberi che portavano frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera, poi fu mattina, il terzo giorno. Poi Dio disse, allora mi fermo. Continua, stabilisce sole, luna, stelle, e poi crea, se giri versetto 20, pesci e uccelli, e poi gli animali grandi, poi rettili. E alla fine andiamo avanti a versetto 26. Avendo creato adesso tutte le piante, tutti gli animali, tutti i pesci, tutti gli uccelli, 26. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, lo creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, e Dio disse loro, siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. E Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che fa seme, che si trova sulla superficie della terra, e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento, e ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo, e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina il sesto giorno. Allora, mi fermo là. Abbiamo appena letto della creazione di tutto. Che cosa esisteva nel principio? Tornate all'inizio, versetto 1. Che cosa esisteva nel principio? È scritto quello che Dio creò. Quando noi non possiamo creare, quando Dio è l'unico che crea, quando Dio crea, esisteva quello che ha creato prima di essere stato creato? No. Cioè, quando Dio crea, quello che crea non esisteva prima di essere creato. Allora, che cosa esisteva prima di aver creato il mondo e i cieli? Dio ha creato. Non c'era e lui ha creato. Vi leggo io, se uno vuole trovare i servi nel Vangelo di Giovanni, ma torneremo sempre a Genesi. E in Giovanni, capitolo 1, e leggiamo di quello che è stato creato. Ed è scritto: nel principio, questo è il Vangelo di Giovanni, versetto, capitolo 1, versetto 1. Nel principio era la parola, e la parola ha preso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita era la luce degli uomini. Quindi, che cosa è stato creato da Dio? Tutto, tutto quello che esiste. In tanti altri brani troviamo tutto compreso, spiriti, potenze, tutto. In Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, vi leggo io, questo è in cielo e stanno adorando Dio. Degno, degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Dio ha creato tutte le cose per la sua volontà. Allora, pensate con me, quando consideriamo che Dio ha creato assolutamente tutto, da, attenzione, ha creato tutto da nulla. Quali attributi di Dio vediamo in quello? Ha creato tutto da nulla. Non aveva modelli, non aveva libri che spiegavano, non aveva cose già esistenti da guardare per capire come fare, non aveva nulla. E da nulla ha concepito tutto e ha creato tutto. Allora, cosa vediamo in quello? Letteralmente ha creato tutto. Che qualità vediamo? Ne vediamo varie qualità. Io ho scritto uno che mi colpisce, veramente ci sono tanti, ma stasera vorrei sottolineare la potenza di Dio. La potenza. La creazione di Dio è così immensa che non riusciamo realmente a concepire che la minima parte. E già restiamo meravigliati. Chi è che non resta meravigliato da qualcosa della natura? Cioè tutti. Chi ama il mare, chi le montagne, chi il tramonto, vedere le stelle cadenti, vedere la faccia di un bimbo o una bimba, di vedere dei fiori. Cioè gli uomini che dicono di non credere in Dio comunque apprezzano, sono meravigliati della creazione di Dio. Un elefante, un ippopotamo, una giraffa, tante cose. Non possiamo che capire che è la minima parte della potenza infinita di Dio. La creazione in sé dimostra la potenza di Dio, però c'è un'altra cosa che abbiamo visto qui. In che modo ha creato tutto Dio? Ha creato, ma in che modo? Notate, io ho scritto giù in Genesi, sempre in Genesi, versetto 3, e poi 9, e poi 11, e poi 14, 15, e ci sono altri, ma questi ci bastano. Capitolo 1, versetto 3. Poi Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Ha detto, sia la luce, e la luce fu. Capitolo, versetto 9. Poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo, e appaia l'asciutto. E così fu. 11. Poi Dio disse, faccia la terra è grande, germogliare la verdura, le erbe che facciano semi e gli alberi da frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E così fu. Dio, in una parola, non man mano, in una parola ha creato milioni di specie di piante di tanti tipi, da plankton ai sequoi, quegli alberi giganteschi. Con solo dicendolo. Poi versetto 14. Poi Dio disse, vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli che separano, per separare il giorno dalla notte, e siano per segni per stagioni, e per giorni e per anni, e servono da luminari nel firmamento dei cieli per fare la luce sulla terra. E così fu. Sta parlando di stelle, pianete, sole, luna. Io amo, ho studiato la scienza della Terra anni fa. Quanti gradi è inclinata la Terra? Qualcuno si ricorda? Uno studente? Dovete sapere? 22,5 gradi. E se fosse un grado, meno o più, moriremo tutti. Perché la Terra sarebbe gelido e caldissimo. È giusto, perfetto, perfetto. E la luna aggiunge le maree che controllano i venti. È tutto preciso, preciso, per sostenere la vita in modo perfetto. Cioè, questa è una cosa solo. Incredibile. Ma come ha creato Dio tutte le cose? Se gli uomini vogliono costruire un grande grattacielo, c'è mai stato un costruttore capace di dire sì, ho un grattacielo e c'è? Se uno vuole costruire un mobile, può dire sì, ho un mobile e c'è? Cioè gli uomini possono, prima non possono creare, costruiscono con materiale già esistente. E numero due, ci devono lavorare tanto. Dio, senza avere materiale, senza avere energia esistente, ha detto la parola e tutto si è creato immediatamente con la sua parola. Allora, questa potenza possiamo leggere, ma non possiamo capire. Non possiamo capire una potenza così grande. Vi leggo due versetti dei Salmi, uno Salmo 33, 9, perché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa sorse. E poi Salmo 128, 148, versetto 5, tutte queste cose lodino il nome dell'Eterno, tutte le cose del mondo e le stelle, perché egli comandò ed esse furono create con una sola parola. Allora, c'è una parola grande teologico. Dio è onnipotente, letteralmente. Nulla è difficile per Dio. Nessun uomo in tutta la storia ha potuto creare nulla da nulla, nemmeno con un grande impegno. Dio non solo ha creato tutto da nulla, ma l'ha creato solamente con una parola, non facendo, senza faticarsi, e questo dimostra l'infinita differenza fra il creatore e tutte le sue creature che siamo noi. Dio è infinitamente al di sopra di noi. Allora, c'è un'altra cosa che abbiamo visto lì in questo brano, una parola che non usiamo spesso, ma è molto importante, la sovranità di Dio. La parola sovrano, cosa vuol dire? La parola sovrano veramente vuol dire libertà, di fare qualsiasi cosa senza alcuna forza esteriore che ti limita in qualunque modo. Uno sovrano non dipende da nessuno, fa tutto quello che vuole e non può essere ostacolato in niente. Dio qui, e non solo qui, questo è l'inizio, si dimostra un Dio sovrano. Dichiara una cosa e la cosa avviene. totalmente come ha dichiarato lui. Tutto quello che Dio dichiara si avvera perfettamente. Trovate Isaia, un brano stupendo dove Dio ci parla, Dio stesso. Isaia 55 e versetto 8 ad 11. Questo è Dio che parla, che viene chiamato l'Eterno perché Lui non ha inizio e non ha fine. Versetto 8. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Già lì, se mi interrompo, già lì Dio dice i miei pensieri non sono i vostri. Voi potete immaginare le cose, potete immaginare me, ma non arrivate alla verità, dovete ascoltarmi. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e il pane da mangiare, così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca. Essa non tornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Allora, avete sentito? Che Dio dichiara e quello che esce dalla sua bocca non torna a lui, senza che viene fatto come aveva dichiarato. Questa è una sovranità. Esiste, è mai esistito un uomo che poteva fare tutto quello che diceva? Poteva sfidare la morte e non morire mai? Poteva comandare i pensieri, i movimenti degli uccelli, il movimento del vento, la pioggia? Cioè, è mai esistito un gruppo di uomini che potevano controllare? No, ma Dio, qualunque cosa che dichiara, Lui compia. Quindi la creazione ci comincia a farci vedere qualcosa della potenza di Dio e qualcosa della sovranità di Dio. Però adesso c'è una cosa che non troviamo in Genesi, ma troviamo altrove nella parola di Dio, incredibile. La stessa infinita potenza che vediamo in Dio nella creazione, vediamo anche in Gesù Cristo. La potenza che Dio esercitò con la sola sua parola, la esercitò anche Gesù Cristo. Questo perché Gesù Cristo è Dio, in forma di uomo. La Bibbia ci insegna che Gesù Cristo è Dio, ci mostra che Gesù Cristo, in quanto Dio, poteva compiere opere miracolose con la sola sua parola. Gli bastava la parola, non doveva adoperarsi in alcun modo. Vi leggo vari brani, ma trovate se riuscite. Matteo, Vangelo di Matteo, capitolo 8, i primi tre versetti. Allora, qui c'è una domanda, cercate di darmi la risposta. Su che cosa aveva Gesù potere? Su che cosa aveva Gesù potere in questo brano? Vi leggo il brano, capitolo 8, versetto 1 a 3. Ora, quando egli, Gesù, scese dal monte, grandi folle lo seguirono. Ed ecco, un lebbroso venne e lo adorò, dicendo, Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi, puoi guarirmi. Gesù distese la mano, che non c'entrava con la guarigione, ma non era permesso di toccare un lebbroso. Era vietato. Perciò questo uomo probabilmente non era stato toccato da nessun essere umano da anni, forse decenni. Non aveva sentito tocco umano da nessuno. Allora, per dimostrare il suo cuore, prima cosa che Gesù fa è lo tocca, mentre è ancora lebbroso. Lo tocco dicendo, sì, io lo voglio. Sì, mondato. Sì, guarito. E in quell'istante egli fu guarito dalla sua lebbra. Allora, su che cosa Gesù aveva potere? Qui. sulla lebbra, la malattia. Una malattia dove non c'era guarigione, e con una sola parola si è mondato, quell'uomo, dove era impossibile guarirlo, fu guarito istantaneamente. Allora, Marco 4, 36 a 41, su che cosa Gesù aveva potere, usando la parola, poche pagine dopo. C'è Matteo, poi c'è Marco. Marco 4, inizieremo con 36. E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, presero Gesù, così come egli era, nella barca. Con egli c'erano anche altre barchette. Si scatenò una grande bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli, Gesù, intanto, stava dormendo a poppa, su un guanciale. Esso lo destarono e gli dissero, «Maestro, non ti importa che noi periamo?» E egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare, «Taci e calmati!» E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro, «Perché siete voi così paurosi? Come mai non avete fede?» Ed essi furono presi di gran timore e dicevano tra loro, «Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono?» Allora, su che cosa Gesù aveva potere qui, con una sola parola? Sì, sulla natura. Grande tempesta, e gli bastava una parola, e cessò subito. Un altro esempio, in Marco 5, dopo un capitolo, versetto 38. E c'era una ragazza, dodicenne, morta, figlia di questo capo della sinagoga, che si chiamava Jairo. Giunto a casa, 38, giunto a casa del capo della sinagoga, vide un grande trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Era entrato, disse loro, «Perché fate tanto chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme!» E quelli lo deridevano, ma egli, messili tutti fuori, prese con sé il padre, la madre della fanciulla e coloro che erano con lui, e rientrò là dove giaceva la fanciulla. Quindi, presa la fanciulla per mano, le disse, «Talitha kumi», che tradotto vuol dire, «Fanciulla, ti dico, alzati!» E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Ella aveva infatti 12 anni, ed essi furono presi di un grande stupore. Cioè, lei era morta, ma nella Bibbia la parola morte, molto spesso, si usa la parola dormire, perché tutti, il corpo sarà risuscitato di tutti. Quando uno muore, l'anima lo lascia, ma il corpo sarà tornato. Quindi Gesù qui, con una parola, aveva potere su che cosa? Con una parola. Alzati. Sulla morte. Ma chi è questo? Giovanni. Matteo, Marco, Luca, Giovanni, capitolo 11. Giovanni 11. Un uomo di nome Lazzaro, un amico di Gesù, era morto. Già da 3 giorni, ormai avrebbe puzzato, e 39, Gesù disse, togliete via la pietra che era davanti alla tomba. Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già, poiché è morto da 4 giorni. Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Essi dunque tolsero la pietra al luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzati in alto gli occhi, disse, Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Lo sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori! Allora il morto uscì, con le mani e i piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Con la sua parola, ancora, morte, poteri sulla morte. Non vi leggo un altro esempio dove c'è una donna vedova che aveva un unico figlio che era morto, e Gesù passa al funerale, e vi leggo solo io, accostatosi, toccò la bara e i portatori si fermarono. Allora egli disse: giovanotto, io ti dico, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo consegnò a sua madre. Gesù compiva miracoli con una parola, non facendo, una parola. Esattamente come abbiamo visto la creazione, perché leggiamo che è stato Gesù a creare tutto. Quindi c'è un brano in Apocalisse che non leggiamo per lunghezza, ma quando Gesù ritornerà al mondo, tutti gli eserciti del mondo, tutti i popoli si metteranno insieme per combattere contro lui. A tempo di oggi, numeri di oggi sarebbero miliardi, ma saranno almeno milioni e milioni, cioè mai visto nulla del genere. E vide la bestia, il re della terra, con loro eserciti radunati per fare guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. Questo è Gesù. Ma la bestia fu presa, con lei il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti ad essa, e con i quali aveva sedotto quelle che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelle che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde col zolfo. E il resto, questi milioni e milioni di persone, fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, che sarebbe Gesù, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Allora, qui si vede una spada che esce dalla bocca, ma cos'è questo? Non è una spada di metallo, vuol dire la sua potente parola, che lui dice, in questo caso, dichiara la loro morte. E allora, in un attimo, non c'era guerra, non c'era battaglia. Loro sono lì per fare battaglia, ma non c'era battaglia. Ha solo dato la parola e caddero tutti morti in un istante. Chiaramente, dopo, furono risuscitati per il giudizio. Quindi la cosa che vogliamo notare e capire e ricordare, per iniziare a conoscere Dio, quello che dobbiamo avere come base per ogni verità che comprendiamo di Dio, è che troviamo in Gesù Cristo lo stesso potere assoluto che ha Dio Padre. Dio è onnipotente, con una sola parola compie la sua volontà. Nulla nell'universo può ostacolare Dio minimamente. Vediamo la sua potenza all'inizio, iniziamo a vedere la sua potenza nella creazione. E vediamo in tutta la parola di Dio, in tutta la storia, che Dio sempre compie la sua volontà. Non è legato alle circostanze, ai numeri, a nulla. Infatti è molto bello di appartenere a Dio e sapere che statistiche non vogliono dire niente. A Dio non vogliono dire niente, lui compie la sua volontà e i mezzi non importano a Dio. Nulla può ostacolare Dio. Questo identico potere a Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è Dio. Non è più forte, è sbagliato dire che Gesù è più forte di tutti, perché implica un graduatorio dove uno ha 5, uno 20, uno 30, ma Gesù 100 di forza. Ma non è il concetto giusto, non è più forte di tutti. È infinito nel suo potere. Non è più forte, lui ha ogni potere. Quindi nulla, questa è una cosa, posso dirlo ma non posso capirlo, nulla è difficile per Dio. Dio non deve mai provare. Dio non deve mai impegnarsi. Dio non deve affaticare. Dio non dipende da nessuno. Lui solo ha il potere assoluto di fare qualunque cosa in qualunque momento secondo la sua volontà. Non esiste nessuna creatura e nemmeno tutte le creature messe insieme simile a Dio. Solo Dio onnipotente e Gesù Cristo è onnipotente. Allora, all'inizio vi ho fatto una domanda, le ricordate? La domanda era: perché importa conoscere Dio? Non sapere di Dio, tanto, ma conoscerlo. Veramente è fondamentale conoscere Dio perché Dio ci comanda di affidare la nostra vita totalmente e la nostra eternità in Lui. E se non lo conosco, non posso. Non posso affidare ogni mia decisione, tutta la mia vita, tutta la mia eternità, se non lo conosco. La fede dipende da capire chi è Dio. Allora, è possibile conoscere Dio perfettamente? Certamente di no. Non possiamo conoscere che la minima parte di Dio, ma è possibile che quella minima parte sia giusta e corretta. Ed è importantissimo che sia giusta e corretta. Allora, ognuno qui, ogni persona nel mondo deve scegliere, e lo fa se si rende conto o non si rende conto, a chi affidare la propria vita e la propria eternità. A chi hai affidato la tua vita? Magari mi dice, ma non lo so, non ci ho mai pensato. Eh no, hai fatto. Anche se non hai pensato. O ti affidi a te stesso, te stessa, ai tuoi ragionamenti, quello che a te sembra la realtà. O ti affidi a altri, un gruppo, una persona che parla bene, una religione, un'istituzione, una filosofia, quello che dicono gli altri. Oppure affidi la tua vita a Dio. Ma non alla tua concezione di Dio, come lo immagini, ma a Dio stesso. A ciascuno di voi chiedo, a chi vuoi affidare la tua vita? A te stesso, nella tua debolezza? Perché noi abbiamo parlato della potenza di Dio. E tu quanto sei potente? Io quanto sono potente? Meglio dire quanto sono debole. Io non ho il potere, e neanche tu, di controllare la propria vita. Mi succedono, ti succedono cose tutti i giorni che non puoi mica controllare. Non riesci a controllare il tempo. Non riesci a controllare se piove o c'è sole. Non dipende da te. La morte non controlli. Arriva e tu non puoi dire no, non voglio morire ancora. Quando arriva, arriva. E se qualcuno caro a te muore, non puoi fermarlo. Non hai potere di controllare le cose più piccole del tuo mondo. Figuriamoci se riusciresti a controllare tutto il mondo. Sei soggetto a tantissimi fattori esterni a te. Allora, ti conviene veramente affidare la tua vita nelle tue proprie mani? Io ho anche vari amici e parenti, di solito di una certa età, che non hanno più la mente. Quindi non solo non hanno potere, ma si può perdere la capacità di pensare. Ormai non è una cosa rara. Vuoi affidare la tua vita e la tua eternità a come pensi tu in quel momento, che può cambiare dopo domani e scopri cose che non sapevi ieri? Io non scopri mai niente. Affidare la tua vita e la tua eternità nelle tue mani è assurdo. Perché vuol dire affidare tutto nelle mani di qualcuno, che sei tu, sapendo che quella persona è incapace a controllare le cose. Se uno vuole gestire la propria vita, vuol dire che ha affidato la vita a uno debole che non può controllare niente. Questo non è tanto intelligente. Oppure potresti affidare la vita nelle mani di altri uomini, o un'istituzione, o la religione, o il tuo circolo, ma anche gli altri uomini sono deboli, possono sbagliare. Se non conviene affidare la propria vita nelle mani proprie, né nelle mani di altri uomini, perché tutti sono troppo deboli, allora in chi si può affidare la propria vita? Dio, il tuo creatore, non solo ti invita, ma ti comanda di affidare la tua vita a Lui. Lui è onnipotente. Nulla può ostacolarlo. Egli può fare tutto. Quindi, a chi vuoi affidare la tua vita? A te stesso o ad altri esseri umani? Deboli, deboli come siamo? O al tuo creatore onnipotente? Dio non è solo potente. Ha tanti altri attributi meravigliosi che vogliamo vedere. Una bontà, che non possiamo che minimamente concepire. Un'intelligenza che non sbaglia mai. Un amore grandissimo. Altre qualità che non sono per stasera. C'era tempo solo di parlare della potenza stasera e la sovranità. Ma stiamo mirando a vedere altre qualità fondamentali di Dio. Ma per adesso vi consiglio, vi invito a tornare a casa, non riprendendo tutte le faccende, riaccendendo la TV, la musica, il videogioco, pensando, io ho una vita sola sulla terra, ho un'eternità che non finirà mai, in chi voglio affidare la mia vita? Io ti incoraggio a considerare chi è Dio. Dio ci dice, venite a me. E chi viene a Dio di cuore sarà accolto da Dio. Considerate la sua potenza, la sua sovranità e la sua grandezza. Dio volendo, mercoledì prossimo parleremo di qualche altra qualità di Dio, meravigliosa, che ci dà dalla base. Per adesso vorrei pregare. O Signore, Creatore, ti lodo perché non c'è nessuno come te. Tu sei perfetto nella tua potenza. Tu puoi fare tutto e tu fai tutto secondo la tua volontà perfetta. Nulla e nessuno può ostacolarti minimamente. O Signore, ti prego di aiutare ciascuno qua a vederti di più nei prossimi giorni e settimane, con una conoscenza che porterà a conoscerti personalmente e che andrà avanti per tutta l'eternità. Con una conoscenza di essere talmente meravigliati per chi, di chi sei, che non posso fare altro che affidare tutto a te. Ti prego che ognuno possa comprendere di più l'importanza, assoluta importanza, di conoscerti personalmente e non solo sentire di parlare di te, ma di ascoltare te tramite la tua parola che lo Spirito usa per farci sentirti e vederti. Quindi io prego questo per il bene di ciascuna persona e per la tua gloria. E ti prego questo per mezzo di Cristo, che è colui che mi dà libero accesso. Allora, nel nome di Gesù ti chiedo queste cose. Grazie perché ci hai permesso questo tempo. Amen.